Buongiorno, come avevo detto la volta scorsa, oggi volevo iniziare a parlare del secondo blocco di riferimenti che abbiamo, e cioè Giorgio Baratta, che ci poi traghetterà efficacemente al terzo blocco, cioè il gruppo di scritti di autori vari essenzialmente presenti nei dibattiti di Nuoro del 2007 e del 2008. E Giorgio Baratta appunto fa benissimo da tramite perché è stato uno dei protagonisti di quelle discussioni e addirittura un suscitatore di quegli incontri, e qualcosa avremo anche di un numero speciale di Lares che poi è stato dedicato a Giorgio Baratta, e oggi ne usiamo anche la presentazione di Pietro Clemente. Il libro di Giorgio Baratta si chiama Antonio Gramsci, in contrappunto, Dialoghi col presente. Chi è Giorgio Baratta? A differenza di Kate Cream, che è un'antropologa a tutti gli effetti, Giorgio Baratta non è affatto un antropologo, è un filosofo, o meglio, lui ha insegnato filosofia a Urbino lungamente e purtroppo è morto presto, relativamente presto, cioè a 72 anni, nel 2010. In realtà era un personaggio di particolarmente ricco e devo dire anche affascinante. A me è capitato di conoscerlo per pochissimo tempo, per la verità, tra il 2007, per l'appunto fine 2007, inizio 2008 e 2010 quando ci ha lasciato. Ma era veramente una persona che colpiva e lasciava il segno. Oggi vorrei anche dire qualcosa su questo riguardo, cioè a questo riguardo. Per diciamo, dare un'idea del personaggio e dei suoi interessi, io farei riferimento a due punti che metterò poi sul sito, che non fanno parte del programma d'esame, ma che sono insomma molto utili, sono due cose molto piccole. E se oggi ne parliamo e le commentiamo, ma se poi trovate il tempo di leggervele estesamente, penso che sia un vantaggio. Queste due fonti sono una, per l'appunto, la presentazione di Pietro Clemente, che è un antropologo, è il direttore attualmente della rivista appunto Lares, al numero monografico per Baratta che è uscito nel 2011, coordinato da Antonio Deias, e la presentazione di Pietro Clemente si chiama Per Giorgio Baratta, Prove d'orchestra, ed è un piccolo scritto, ma diciamo che mescola i registri biografico e del racconto dei suoi rapporti con Baratta, ha qualche cenno di ricostruzione di tematiche e di questioni più di merito che ci riguardano appunto da un punto di vista antropologico e quindi insomma penso che sia interessante. E una intervista che si trova soltanto, che si trova su un giornale online che si chiama Il Giornale di Filosofia. Intervista fatta da Sandra Dugo, che si chiama Filosofia in contrappunto, intervista a Giorgio Baratta, è del 2005, è strutturata in sette domande, anche questo a stamparlo sono un totale di 8 pagine, una cosa così, e che però dà un quadro, e poi lo vediamo rapidamente, abbastanza indicativo della pluralità di interessi che Baratta ha seguito. Questo, diciamo, piccolo inquadramento del personaggio ci aiuta poi a capire appunto perché Baratta è per noi un interlocutore interessante e del suo libro, come ho già accennato in sede di presentazione del corso, la prima lezione, in realtà ci concentreremo su qualcosa del suo libro perché è costruito in modo veramente in dialogo con un sacco di autori diversi, di tematiche diverse e di argomenti diversi. Noi ci concentreremo essenzialmente su quelli della seconda parte che si chiama Keywords, termini chiave. Ma anche qui, diciamo, io consiglierei un po' la lettura di tutto il libro, magari appunto concentrandosi e approfondendo soprattutto questa seconda parte, ma tutte le altre parti, oggi ne diciamo qualcosa, danno spunti molto interessanti. Io penso che appunto lo studio a livello universitario non sia fatto solo di cose che uno incamera e tira fuori in funzione di un esame. Certo, la prestazione è necessaria, ma l'idea anche di incontrare cose che uno non conosceva prima dagli studi liceali, sentir parlare di persone, argomenti, incroci, approcci prima non saputi, che poi possono incuriosire e portare in direzioni tutte diverse da quelle per le quali li si è incontrati. Baratta è veramente un maestro di questo genere di proposte, di connessioni e di incroci imprevedibili, quindi insomma, leggerselo con pazienza tutto quanto, mettendo in conto che un mucchio di riferimenti non risultano autoevidenti, non perché sia un filosofo che scriva in modo complicato, ma perché effettivamente si occupa di tantissime cose diverse, uno non può naturalmente conoscerle tutte, però ripeto, è penso, molto interessante esercizio di esposizione a una pluralità di stimoli che possono essere, almeno qualcuno di questi, approfonditi in seguito. Il testo di Clemente, dicevamo, è una presentazione, cioè vorrebbe avere la funzione della presentazione dei saggi che compongono il numero di Lares dedicato a Baratta, ma in realtà segue una chiave molto più personale. È basato sul tema del contrappunto che, diciamo, fa da titolo al libro di Baratta e vedremo poi, cominciando a dire qualcosa dal libro di Baratta, le definizioni che Baratta stesso dà del tema del contrappunto. Quindi ci ritorniamo e ci ritorneremo varie volte. Ma anticipiamo che sostanzialmente contrappunto vale dialogo per Baratta. Sono due i libri che lui ha scritto sul tema Gramsciano. Uno si chiama Le rose e i quaderni, sottotitolo è Il pensiero dialogico di Antonio Gramsci, e quest'altro è Antonio Gramsci in contrappunto, Dialoghi col presente. La parola dialogo ha trovato modo di infilarcela in tutti e due i titoli è proprio la chiave della sua proposta interpretativa di Gramsci, la parola dialogo, appunto sottotitolo dell'altro libro, Le rose e i quaderni. Rose e quaderni fa riferimento al fatto che Gramsci in carcere per un periodo coltivava rose insieme agli altri, ad alcuni altri compagni di prigionia, poi la direzione del carcere eliminò la violetta, eccetera. E quindi si faceva mandare i segni dalla solita Tatiana, eccetera, ne parlava, ne commentava, seguiva questo fatto, e quindi dal punto di vista di Baratta rappresentava il versante nino, diciamo così, accanto a quello dell'autore, del pensatore, dei quaderni, eccetera. La chiave del dialogo è davvero diciamo, la cifra interpretativa di fondo di Baratta relativamente a Gramsci, sia nel senso di leggere in questi termini l'opera del carcere di Gramsci, cioè qualificarlo appunto di pensiero dialogico che si forma in relazione ad altro e assume una forma, questo lo diceva anche Crean, non solo necessitata dalle condizioni carcerarie e dalle difficoltà di lavoro, ma questa forma frammentaria delle sue note è anche, e per questo Opera del carcere insieme alle lettere, che per definizione sono frammenti, ciascuna lettera, ma abbastanza congeniale proprio al modo di pensare, al modo di procedere e allo stile di riflessione di Gramsci, di cercare sempre, come lui stesso dice, l'abbiamo citato già un paio di volte, di avere sempre bisogno di qualche stimolo a cui rispondere per essere sollecitato, per approfondire, per proporre le sue riflessioni, eccetera. E questo naturalmente è anche un espediente, possiamo dire, per traghettare Gramsci nel presente, laddove un approccio particolarmente sistematico, tendente alla coesione e alla compiutezza, condannerebbe molto più facilmente all'oblio uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano, insieme con gli esiti storici che questo tipo di progetto politico ha avuto. Viceversa, questa capacità di riflessione minuta, di pullulare di idee, pensieri, osservazioni, eccetera, si presta a una interpretazione con gli occhi dell'oggi, appunto, che fa parlare spesso appunto di una duttilità, di una flessibilità che rendono possibile continuare a dialogare con questo autore. Quindi dialogo dentro Gramsci, pensiero dialogico, e dialogo con Gramsci, Baratta, di lui Baratta con Gramsci, ma soprattutto istituire dialoghi tra questo autore a lui caro, temi e riflessioni che ci trova dentro, e altri temi e autori, alcuni dei quali lo hanno fatto deliberatamente, sono lettori di Gramsci, ne parlano, eccetera. Altri nemmeno, ma sono connessioni che Baratta stesso, appunto, grande maestro di trame e di tessuti imprevedibili, faceva. Quindi dialogo in un doppio senso. In questo ultimo libro, che poi appunto è rimasto anche il suo ultimo libro, usa la metafora del contrappunto, che è metafora musicale. Che riprende da Edward Said, che è uno dei suoi principali interlocutori in questo testo, che appunto l'aveva proposta come metafora per anche lui proporre una forma di pensabilità del presente non soggetta agli obblighi della coerenza e della sistematicità eccessiva, approcci che sono andati largamente in crisi nella grande categoria del postmoderno, e quindi, diciamo, ciascuno trova la sua propria cifra e la sua propria strada per affrancarsi dall'obbligo della coerenza e della sistematicità. La proposta metaforica di Said del contrappunto, e Said è uno dei lettori di Gramsci con cui Baratta si confronta, Baratta la trova convincente e la fa sua, e vedremo in che termini. Pietro Clemente a sua volta, appunto, presentando il numero di Lares su Baratta e confrontandosi con l'approccio gramsciano di Baratta, lo prende sul serio sul tema del contrappunto e lavora un po' su questioni appunto di metafore musicali in questo suo breve testo, partendo dalla confessione di analfamusicità, come diceva Diego Cartitella, che è stato uno dei fondatori insieme a Roberto Leidi dell'etnomusicologia italiana, e dava dell'analfamusico a tutti i suoi colleghi antropologi che non capivano, non sapevano e non si intendevano di musica e la trascuravano anche con una, diciamo, battaglia egemonica all'interno del mondo dell'antropologia italiana e non per, diciamo, rivendicare il valore della riflessione antropologica sulla musica, battaglia poi, diciamo, largamente vinta perché si è stabilito il settore di studi dell'elettromusicologia, ne abbiamo anche qui, non nel nostro dipartimento, ma penso che voi l'esame di elettromusicologia lo dovete fare con il professore Giuliati, e, insomma, quindi assaggerete la materia e sicuramente sentirete parlare anche di Cartitella da Giuliani. Clemente ci dice cosa secondo lui soprattutto vuol dire contrappunto tra le varie cose, che tra le varie accezioni che ne propone Baratta. Dice Clemente, ho visto che il contrappunto significa per lui molte cose diverse. Fondamentalmente, però, è l'istanza di chi vuole portare nel mondo della postmodernità temi irrinunciabili del moderno, trasformandoli. In questo caso si tratta del passaggio metaforico e anche letterale e sonoro dalla sonata al contrappunto. Sonata è un'altra figura musicale e appunto nella introduzione del suo volume Baratta, spiegando appunto che cosa intende per contrappunto, parte dalla contrapposizione con sonata. E anticipiamo, sonata è, io sono un analfamusico anche io naturalmente, pur essendo ascoltatore di musica, ma sonata qui è proposta, e poi naturalmente anche se Baratta, che viceversa di musica negativa, insomma in dialogo qui con Adorno ci dice qualcosa in più, ma l'essenza di fondo della contrapposizione tra sonata e contrappunto è questa che dice Clemente, il passaggio metaforico, anche letterale, sonoro dalla sonata al contrappunto, come dire, dalla strategia unitaria, la sonata, alla tattica plurale, il contrappunto, dal monismo al pluralismo, dal microfono direzionale all'ascolto delle sonorità diffuse. Per noi antropologi è la polifonia, il contrappunto, dei classici autori postmoderni americani, quelli di scrivere le culture. Writing Culture, Scrivere le culture, 1986, a cura di James Clifford e George Marcus. Forse il nostro dibattito tra autorialità singolare e polifonia è una variante di quello di Baratta tra sonata e contrappunto. Prosegue spiegando questo e parla dei nostri, appunto, degli antropologi, con Geertz come, diciamo, perno di passaggio tra la classicità della sonata, vedi, monografia, e la forma della polifonia, della polifonicità, predicata e raccomandata dai postmoderni. Credo che l'appello di Clifford Geertz a difendere l'antropologo come autore, il riferimento è al libro di Geertz, Opere e Vite, fosse il tempo in cui parlava di una serie di autori classici dell'antropologia come autori, come se fossero autori di narrativa. L'appello di Clifford Geertz a difendere l'antropologo come autore fosse il tentativo di salvare la forma della sonata. La risposta di Clifford e Marcus, Scrivere le culture, Writing Culture, è invece un elogio del contrappunto. O forse si può anche dire che la monografia di campo alla Malinowski era la musica di Beethoven, che Geertz ne rappresenta una interpretazione critica, rivoluzionaria, ma ancora legata all'unicità, mentre il postmodernismo antropologico ha messo in scena la polifonia. Tutti i temi utili che vengono dalla riflessione di Baratta, che a sua volta riflette su Said, aiutano l'antropologia italiana a vedersi riflessivamente. La chiave di lettura principale che dà Pietro Clemente dell'approccio di Baratta su Gramsci ci riporta alle differenze di tradizione che segnalavo parlando di Crean, e per cui anche il libro di Crean ci è interessante prendendolo come oggetto di riflessione, oltre che come fonte di riflessione, nel senso che qui Pietro Clemente si racconta come uno dei giovani demologi degli anni 70, che a un certo punto hanno abbandonato Gramsci per sovraesposizione, perché anche, diciamo, seguendo maestri come dei suoi diretti o comunque di generazione precedente come Cirese, la demologia italiana a un certo punto aveva usato Gramsci come uno degli strumenti principali per, diciamo, cambiare pelle rispetto alle tradizioni prebelliche. Quando a un certo punto c'è stata e la crisi del progetto politico che comunque alla tradizione di cui Gramsci faceva parte si collegava, e anche della forma più classica dell'indagine antropologica con la critica dei postmoderni, tutto ciò che stava in qualche modo Gramsci ha fatto sistema con la tradizione, con i ferri del mestiere su cui queste generazioni si erano formate, ed è stato messo da parte per questo doppio motivo. Crean, abbiamo detto, è esterna completamente a questo tipo di tradizione, e quindi è interessante vedere con che occhi usa Gramsci da antropologa. Giorgio Baratta è un non antropologo, quindi diverso e da Crean e da Clemente, ma nello stesso tempo è uno che non è nato alla sua disciplina, appunto di filosofo e di docente di filosofia, con Gramsci, che è stata una lettura successiva nella sua esperienza, e che quindi in qualche modo ha già fatto i conti con un approccio recente. Non è uno che si è trascinato dietro la proposta di tipo togliattiano dell'immediato dopoguerra. Quindi, dice Clemente, a me personalmente mi ha fatto un effetto con questa sua, diciamo, sottolineatura del dialogo, con questa sua, insistenza sul fatto che lettere e quaderni andassero visti insieme, opera del carcere, quando nella sua tradizione normalmente le lettere erano un Gramsci di serie B, cioè il familiare che discute con i familiari, racconta le favole ai figli, fa lo spiritoso, si arrabbia con la cognata, eccetera, eccetera. E le cose importanti da cui cercare di tirar fuori il più possibile sistema erano i quaderni. Un Baratta che propone un approccio del tutto diverso, cioè opera del carcere, lettere e quaderni insieme, è la stessa persona, con lo stesso approccio, lo stesso stile e tematiche analoghe, anche se declinate differentemente, e qui con Cream, nessun interesse, diciamo, o perlomeno non un interesse esagerato per la sistematicità, quanto piuttosto appunto. Quello che poi ultimamente chiamerà approccio contrappuntistico e prima chiamava pensiero dialogico, dice Clemente a lui gli hanno fatto un effetto, diciamo, vivificante in un colpo solo, dirà alla fine di questo piccolo saggio, gli ha fatto Baratta ha avuto il potere di fargli riscoprire e Gramsci e ci rese lettore di Gramsci appunto nelle occasioni umoresi. Con un effetto di messa in disordine della tradizione, di feconda confusione, di contrappunto come cambio del modo di percepire Gramsci. Quindi, diciamo, alla lettura degli antropologi che con Gramsci si erano formati negli anni 60 e 70, questi approcci negli anni 2000 fanno un effetto appunto di rimescolamento delle carte e di in qualche modo emersione di qualche cosa che era rimasto in sottofondo ma che viene percepito con la possibilità di essere risentito, riletto, riascoltato, sempre per usare le metafore sonore e musicali, in termini diversi, nuovi e quindi anche con una pensabilità diversa. C'è in Pietro Clemente e in Giorgio Baratta diversità di contenuti come persone, cioè non solo perché hanno, diciamo, profili studiosi diversi, anche loro si sono conosciuti tardivamente e sempre su iniziativa di Baratta. Sono quasi coetanei perché Baratta è del 38 e Clemente è del 42 e hanno avuto esperienze di formazione abbastanza simili, per esempio in campo politico, anche se non avevano nulla a che fare, l'uno con l'altro. Però, diciamo, hanno esiti nel presente, consideriamo Baratta presente anche se non c'è fisicamente più, abbastanza diversi, cioè sotto traccia in tutto il libro di Baratta c'è continuamente come rumore di fondo, sempre per rimanere nel sonoro, l'interrogazione che ci facciamo col comunismo. Con l'ideologia, con l'ispirazione, con la filosofia, col progetto di trasformazione che era di Gramsci e che aveva un nome e che per molti continua, per molti, non moltissimi, ma insomma, continua ad avercelo. Dialogicità, contrappunto. E però in qualche modo per Baratta questi sono strumenti appunto per traghettare anche dei contenuti in una pensabilità del mondo moderno in funzione di una sua trasformazione. Pietro Clemente ha preso le distanze da questo approccio in modo più netto, per cui diciamo, ragionando e prendendo molto sul serio e trovando molto ricca questa questione del contrappunto e della dialogicità, ciò non di meno non si esime dal, conversando a posteriori con Baratta, con cercare di fare anche i conti con gli esiti di tutto questo. Dice Clemente, forse nella stessa complessità. Qui diciamo, prendendo sul serio tutta la questione del contrappunto, si rinterrogava lui stesso per le sue, da lettore di Gramsci, in cosa, nel merito, nel contenuto delle tematiche gramsciane, degli interessi gramsciani, contrappuntismo e dialogicità si potesse trovare, e faceva delle citazioni e dei ragionamenti sul tema della società civile e quindi della storia delle classi subalterne, cita un passo di Gramsci sulla storia delle classi subalterne collegate alla società civile, che è appunto uno dei grandi terreni di lettura che viene fatto di Gramsci come interprete del contemporaneo, possibilmente valido anche oggi, nell'enorme articolazione delle società di capitalismo sviluppato. E dice veramente, forse è in questo tipo di interesse, in questa capacità di analisi minuta, e non appunto all'opposto tentativo di mettere le brache al mondo, come era tipico dell'ideologia, di una visione abbastanza diffusa dell'ideologia marxista, questo Gramsci non lo fa, dice Clemente, forse nella stessa complessità del disegno gramsciano e nella centralità della società civile, intesa come insieme complesso di corpi, sezioni, faglie, gruppi, zone di resistenza, quindi una grande varietà e articolazione, è iscritta la nozione di contrappunto. Quindi lui dice: questa idea di baratta via Said ce la possiamo trovare in Gramsci, sembra convincente questa idea, la parola contrappunto non è di Gramsci, è chiaro. Insieme al desiderio, però, a me pare, di una nuova futura sonata, quella di una società unificata dal socialismo, in cui la pluralità si sarebbe spostata tramite il passaggio attraverso uno Stato molto forte nella fase del comunismo, nella forma della creatività degli individui come una sorta di giusto concerto dell'umanità liberata. Il problema è che il fallimento storico del comunismo si rifrange anche sul pensiero di Gramsci e dunque non rende molto realistica questa idea di nuova sonata. Buona parte del suo mondo concettuale resta legato e imbavagliato dall'impronta del tempo. Dunque, al di là dell'utilità metodologica, c'è questo, dice Clemente, e qui c'è una diversità appunto di accento sensibile con l'approccio di Baratta, che sulla tematica del contrappunto, della dialogicità, eccetera, della tematica del contrappunto e della dialogicità, fa la chiave appunto per appaesare Gramsci nella contemporaneità. Per Clemente qualcosa passa e qualcosa no, cioè non si può mettere tra parentesi che comunque il quadro di riferimento, per quanto articolato, duttile, eccetera, che lui aveva e l'obiettivo che lui aveva era comunque di riprodurre una forma di società organica, organizzata, coesa e coerente. Qui c'è una tematica che vedremo con Baratta, che è quella della unificazione del genere umano, dell'unità del genere umano, dell'unificazione culturale del genere umano, è una cosa che ricorre in Gramsci varie volte, una volta nelle lettere, sempre in quelle famose gruppo di lettere in cui dialogava con la cognata sul film I Due Mondi, e in vari passaggi dei quaderni. Di questo Giorgio Baratta dà una lettura tutt'altro che costrittiva, ma di trascendimento del singolo progetto politico, come se il progetto politico del comunismo fosse un passaggio, uno dei contributi che un pezzo di umanità può dare a questa idea di fondo dell'unificazione del genere umano. In Pietro Clemente direi che forse c'è più una interpretazione un po' più stretta, un po' più ideologica, cioè che viceversa questa idea dell'unità del genere umano rimane in Gramsci con dei connotati e delle caratteristiche ancora ideologicamente abbastanza marcati. Su questo io ho fatto un'operazione, ma non l'ho ancora utilizzato per la verità, di quelle che vi suggerivo nei giorni scorsi, cioè semplicemente utilizzando le fonti online e anche il dizionario Gramsciano, ho fatto una piccola antologia dei passi in cui più direttamente o più latamente Gramsci affronta questa tematica della unità e della unificazione del genere umano. E effettivamente, diciamo, appunto, bisogna leggersi con attenzione, ma penso che sia fondato l'approccio di Baratta nel vedere in Gramsci delle capacità di andare molto oltre, cioè davvero non c'è l'atteggiamento di dover far quadrare i conti, cioè partire da determinate premesse ideologiche iscritte nei sacri testi e vedere come il resto del mondo può essere fatto rientrare in questi quadri, ma affrontare in modo abbastanza libero quello che lui riesce a capire da dentro il carcere di Turi, di quello che capita nel mondo, e ragionarci sopra, e poi vedere se del caso c'è anche un dialogo o Baratta direbbe un contrappunto con quello che fa parte della sua tradizione e formazione politica, o anche non. Un tema che è caro a Baratta, per esempio, su questo, è quello di americanismo e fordismo, di cui Gramsci si occupa spesso, ci ha fatto un quaderno speciale sopra, eccetera. Americanismo e fordismo è la risposta che dice Gramsci, di là dall'oceano, questa grande nazione nuova, da poco esistente, sta dando ai problemi della modernità. Il discorso gli rimane ancora aperto, appunto, lui scrive sino agli anni 30, quindi insomma lì si ferma, diciamo, ma il grande tentativo di edificazione di una società nuova, cioè diversa dalle componenti originarie di fonte europea, basata sulla rivoluzione industriale in quel momento in atto, non la rivoluzione industriale storica europea dei secoli precedenti, ma il nuovo modo di produzione con la catena di montaggio, la fabbrica come centro della società, e che diciamo ispira con le sue forme organizzative il resto della società, è una cosa sulla quale Gramsci si interroga. L'egemonia è capitalista, lo scopo è il profitto, dunque il modello culturale di costume che viene proposto è esattamente il contrario di quello che vuole lui. E però al centro di questo ci sono i suoi, i subalterni, gli operai americani, e vede che un'intera società è guidata nel suo sviluppo da questo tipo di dinamica, che sarebbe in teoria esattamente quello che si farebbe in una società rivoluzionata, con obiettivo diverso e direzione della politica e della società diverse, ma con il meccanismo analogo e che in Europa non c'è. Quindi lui per esempio contrappone la effettualità storica di quello che capita in America nella versione dell'americanismo, del fordismo, del taylorismo, a certi scimmiottamenti europei che dice sono delle fanfaronate, delle cialtronate, cose a cui non corrispondono contenuti. Quelli fanno fatti e vediamo che tipo di ideologia ci costruiscono intorno, cosa sta succedendo dall'altra parte dell'oceano. Quindi diciamo c'è un'apertura effettiva, non si parte diciamo, con l'anatema ideologico perché quella è una società capitalista, eccetera, eccetera. Si parte con la curiosità dello scienziato sociale che cerca di capire che cosa sta succedendo lì in un qualcosa che coinvolge in funzione, con funzione di protagonisti, anche se passivi, esattamente i suoi interlocutori privilegiati, appunto i subalterni, la classe operaia. Qui anticipiamo ancora un altro tema caro a Baratta e che insomma c'entra anche con i temi della riflessione sul concetto di cultura in Gramsci, quello di rivoluzione passiva. Gramsci è abbastanza un coniatore di queste formule ossimoriche. Rivoluzione passiva è una cosa strana. Rivoluzione passiva vuol dire un cambiamento gestito dall'alto che coinvolge di fatto tutta la società, ma in cui solo l'alto è attivo, cioè è rivoluzione, e il basso, cioè la grande massa della società, resta passivo, cioè le cose cambiano effettivamente, ma per gli interessi di quelli che continuano a essere dominanti ed egemoni, anche se c'è un cambiamento effettivo in atto, appunto, la ritrasformazione in senso moderno e che porta poi l'America a essere, gli Stati Uniti d'America a essere la nazione leader per tutto il Novecento di fatto, e tuttora lo è, quindi da tutto il Novecento agli inizi degli anni 2000, quindi è un qualche cosa di grosso effettivamente, ma gestito interamente dall'alto e senza che dal basso ci sia una forma di partecipazione effettiva, un coinvolgimento effettivo, se non in termini appunto di pura strumentalità. Ricordiamo che lui parlava di rivoluzione culturale per quello che era successo in Francia o per la riforma luterana che era stata in Germania, cioè un caso diverso di coinvolgimento non per il proprio interesse, ma attivo di fasce molto più larghe della popolazione. Rivoluzione passiva ne parla in Italia, per esempio, per l'unificazione italiana, per il Risorgimento, che è una cosa che ha cambiato le cose, cioè l'Italia diventa uno Stato unico e questo fa sì che si possa anche intervenire in modo diverso a livello di assetto sociale, economico, di organizzazione dei rapporti tra le classi, eccetera, ma interamente gestito dall'alto, senza che questo abbia suscitato attività e coinvolgimento effettivo e capillare nelle grandi masse popolari. Ci sono poi, vabbè, altri passaggi che qui in sede di presentazione al Tribunale di Baratta ci interessano meno perché ci torneremo sopra sui contenuti che riguardano per esempio Cirese, ma ci sono alcune caratterizzazioni interessanti dello stile dell'uomo Baratta che io, appunto, per quel poco che l'ho potuto conoscere, ritrovo proprio in pieno. Ci sono tre espressioni che, diciamo, dipingono lo stile dell'uomo Baratta, oltre che dello studioso Baratta. Una attribuita ad Alberto Cirese, serpente incantatore, e due che usa lui Clemente, mite determinazione e leadership leggera ma tenace. Cioè era a parlarci, a incontrarlo, a discuterci, eccetera, un uomo soave, Giorgio Baratta. Tra l'altro su internet se un po' di cose insomma, si possono vedere con lui in azione. Una persona assolutamente soave, un vero dialogatore, ma di una tenacia, cioè se lui si metteva in mente, c'era sì, tramava progetti ed eventi, se si metteva in mente una cosa, lui la faceva e riusciva a coinvolgere le persone a farla, l'espressione di Cirese, serpente incantatore, è perché Giorgio Baratta, riflettendo per affari suoi da filosofo su Gramsci. A un certo punto, nel 2007, si imbatte negli scritti di Alberto Cirese, di formazione tutta diversa, di approccio tutto diverso. Ci entra dentro e valuta che è una cosa molto importante e anche molto innovativa. Tanto fa e tanto dice che riconvince Cirese a rimettersi in ballo su queste faccende e convince gli antropologi, allievi e amici di Cirese a organizzare delle discussioni, appunto a loro, mettendo in mezzo Cirese su questi temi. È proprio un'iniziativa che prende lui dall'esterno per un puro e semplice convinzione intellettuale, ma con una capacità di coinvolgimento sul piano del, appunto, tessere reti di relazioni e dialoghi di contenuto, tali per cui poi mantenendo assolutamente la diversità di opinioni, che anche viene detta, ne citavo una frase di Clemente, nel volume su di Lares, su di lui, su Baratta, c'è la recensione a Gramsci in contrappunto di Antonio De Ias, amico e estimatore di Baratta, recensione che è anche critica, e De Ias è stato il curatore, quello che ha proposto di fare il volume per Baratta. Quindi effettivamente ci sono state delle cose vere di dialogo, cioè laddove ciascuno poi mantiene la sua posizione, ma si intrecciano storie e si creano possibilità di travasi di contenuto tra persone e tematiche diverse. Alla fine del saggio, che parla anche di tante coincidenze personali e così, Clemente cita un libro che gli è capitato di leggere, un libro postumo di Said, che è appunto uno degli interlocutori di Baratta, quello da cui ha preso la metafora del contrappunto, sullo stile tardo, che parla della vecchiezza anche, tardo come tarda età, e quindi insomma dice delle cose di questo libro, e poi c'è una pezzetto che volevo leggere a concludere questa parte di Clemente su Baratta, e dice Clemente: Giorgio non era nella sua fase tarda, a meno che io l'abbia conosciuto troppo poco per paragonarlo a fasi precedenti. Cioè, Pietro Clemente l'ha conosciuto quasi settantenne e Baratta è morto a 72 anni, quindi. E ciò nondimeno non sembrava nella sua fase tarda, a me sembrava vivere una fase giovanile intensa e acuta. Lo vedevo come un uomo che non aveva un'età, aveva entusiasmi, desideri, volontà di fare, sempre in azione e in viaggio, tramava progetti ed eventi, non parlava di sé, non sapevo, non so di famiglia, era entrato nella nostra famiglia di studi. Come uno che c'era sempre stato. Io ero al Nuoro 2008, non 2007, ed effettivamente tra persone che non avevano familiarità precedente né personale né scientifica, la discussione era veramente familiare, come dice qui. Evidente era la sua passione del fare. Solo a posteriori, leggendo i libri che mi ha donato, si trovano trame genealogiche comuni, letture, passioni, amicizie di riferimento, come su Facebook, dove tuttora è presente. Sulla sua malattia solo qualche cenno riservato, ma non da lui, da altri, persone, dalle persone più amiche. E ci sono alcune annotazioni anche sulla, diciamo, pratica di Baratta di regalare i suoi libri con le dediche, fa dei ragionamenti sulle dediche. Questo mi ha spinto a ricordare anche appunto questi due libri che mi ha regalato con le sue dediche, che mi sembrava una pratica un po' così. E invece lui ti convocava, ti diceva: no, ma vediamoci al bar, dobbiamo parlare di questo, eccetera, ti voglio portare il mio libro, eccetera. E per lui questo fatto di scriverti un pezzettino era come iscriverti in una piccola battuta di dialogo intessuto anche tra persone, oltre che tra idee. Quindi diciamo che lo stile di Baratta, secondo me, per chi l'ha conosciuto, appunto, si ritrova anche in come costruisce le sue argomentazioni e in come è costruito anche questo suo libro di cui ci occuperemo. Qui mi fermerei per la solita pausa se non avete domande per il momento. Dunque.